L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Vlahović in dubbio nel presente ma soprattutto nel futuro della Juventus, se mi consentite oggi cerchiamo di fare un passo in più, un passo oltre la vittoria determinante per la classifica in Champions League contro il Bodo, andando certamente a parlare del prossimo impegno allo Stadium sabato sera contro il Cagliari, ma facendo un ragionamento che allarghi un pochino l'orizzonte della Juventus e vada anche a fine stagione, magari da gennaio in poi, per capire cosa può succedere e come andrà a delinearsi l'attacco della Juventus, che ha già cambiato in parte faccia con l'arrivo di nuovi interpreti, nuovi protagonisti quest'estate, ma rischia di cambiare ancora tanto. Gennaio, forse non tantissimo, sicuramente sì, quest'estate. Ruota tanto intorno alla figura di Dusan Vlahović, che è determinante anche quando non gioca, anche se gioca poco, anche se accusa un leggero fastidio nella rifinitura prepartita, anche se in dubbio per il Cagliari. Raramente, no? Si parla, almeno a questi microfoni, in queste trasmissioni, diffusamente di giocatori che magari non saranno della partita, vedremo se recupererà contro il Cagliari, ma è un ragionamento giusto da fare in questo momento per capire che ne sarà della Juventus con o senza Vlahović a fine stagione, e soprattutto capire cosa c'è dietro, evidentemente, le scelte del giocatore serbo. Sposta gli equilibri di bilancio, ma sposta anche gli equilibri tecnici. Abbiamo capito che la Juventus in questo momento fa fatica, a prescindere da Vlahović. Al netto dei gol di David, che è tornato a segnare, di Openda, che si è sbloccato per la prima volta in maglia Juventus, era secco da 24 partite consecutive, che è un numero quasi incommentabile per un giocatore che di mestiere dovrebbe fare i gol. Al netto di questo, abbiamo imparato a capire la centralità, lo sapevamo già, si era già intuita negli anni precedenti, però poi non è un caso che di fatto tutti gli allenatori, Thiago Motta, Tudor, lo stesso Spalletti, lo abbiano confermato, riconfermato, l'abbiano voluto, alcuni riconfermato a livello di mercato, ma soprattutto tutti quanti l'abbiano considerato un punto fermo, un titolare, nonostante la concorrenza negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi sia cresciuta. Adesso è chiaro che Openda e Jonathan David evidentemente non sono ancora pronti, hanno ancora bisogno di tempo per ambientarsi, per entrare meglio nei meccanismi della Juventus. Vlahović no, Vlahović non ne ha bisogno perché è qui da tempo, e non è un mistero che in questo momento sia lui il titolare della Juventus. Le cose cambieranno e cambieranno anche in modo importante probabilmente da giugno, se Vlahović prenderà una decisione che al momento è ancora tutto da prendere, tutto da definire, però i segnali stanno andando in quella direzione, cioè l'addio a parametro zero per molti giocatori a un certo punto diventa una strategia, quella di firmare anche contratti non troppo esosi e soprattutto non troppo lunghi nel tempo, per permettersi poi la possibilità di scegliere e accasarsi altrove a un ingaggio uguale o magari leggermente più alto, sfruttando la clausola già a parametro zero. Cosa che è diventata quasi una moda nel calcio di oggi, cosa che fino a qualche anno fa non esisteva. Oggi ci sono giocatori che sono stati e sono anche molto bravi a cavalcare quest'onda qua, del parametro zero, del liberarsi. Rabiot l'ha fatto arrivando alla Juventus, l'ha fatto tante volte. In rapida successione, dipende anche dalla durata del contratto evidentemente. Ecco, per Vlahović sarebbe la prima volta, però in questo senso i segnali degli ultimi mesi sono andati in questa direzione. La Juve senza Vlahović cambia tanto, e soprattutto in questo momento non ha un attaccante che ti dà le garanzie che ti dà Vlahović. E questo è un tema su cui riflettere, perché gli investimenti ce ne sono stati, anche onerosi in attacco. Jonathan David è arrivato a parametro zero, era un giocatore che veniva considerato come l'erede naturale di Dusan Vlahović, addirittura se Vlahović fosse andato via nella finestra estiva, come poteva essere, perché di fatto se il penultimo giorno Vlahović ti diceva voglio andare lì, in quel momento con le mani legate dalla scadenza giugno 2026 probabilmente la Juventus avrebbe accettato, a malincuore per certi versi, però avrebbe accettato, pur di monetizzare un giocatore che poi perderai e rischi di perdere, e il rischio è molto alto di perdere a zero. Quindi Jonathan David doveva essere l'erede, è arrivato a parametro zero, ottima mossa in quel momento, però al momento non si sta confermando un giocatore su cui puntare forte, puntare dal primo minuto, puntare come hai puntato e continui a fare su Vlahovic. Questa è una preoccupazione con cui bisogna fare i conti. Discorso simile e addirittura maggiore per Openda. In questo momento Openda non lo considererei né un centravanti di ruolo e neanche uno che ti possa garantire un numero di gol quelli che ti fa Vlahovic. Già lo stesso Vlahovic ha avuto delle difficoltà negli ultimi mesi, la sua garanzia di gol però le ha sempre date, nonostante magari un po' sotto soglia in qualche anno, in qualche stagione, in qualche porzione di campionato, rispetto al previsto, rispetto sicuramente rispetto alle annate precedenti alla Fiorentina, però i suoi gol li ha sempre garantiti. E quindi per un certo verso la Juve si è appoggiata, si è affidata a Vlahovic e in risposta ha avuto quello che voleva, probabilmente un po' meno, però è stato sempre comunque un giocatore che gol li ha fatti. Se vai a vedere lo score, la media degli ultimi anni, soprattutto negli anni della Juventus, ha uno score da centravanti, ha uno score da giocatore d'area, ha uno score da giocatore di cui ti puoi fidare. In questo momento Openda e Jonathan David sono due punti interrogativi, soprattutto se sì, la concorrenza diminuisce senza Vlahovic, ma aumenta la pressione, perché se va via Vlahovic sicuramente uno dei due dovrà giocare, però ti aumenta la pressione e non so se in questo momento uno o entrambi possano supportarla o sopportare questa pressione, perché non mi sembra che siano ancora calati totalmente nell'universo, nella realtà Juventus. Quindi c'è il rischio di ritrovarsi con due giocatori che magari fanno poi fatica a rendere come Vlahovic, a dare le garanzie che ha dato Vlahovic, e in questo senso riflessioni secondo me vanno fatte sul provare anche solo a intavolare un discorso diverso con Dusan Vlahovic, non soltanto per evitare di perdere un parametro zero, e questa dovrebbe essere comunque una priorità a livello di bilancio, ma anche dal punto di vista tecnico fare dei ragionamenti che includano una centralità di questo giocatore che ha dato ampie garanzie, forse ha deluso da un certo punto di vista rispetto ai numeri di Firenze, però ragazzi, maglia Juventus è tutto un pochino più difficile. Lo abbiamo visto con Kobe Mainz, l'abbiamo visto con Douglas Luiz, l'abbiamo visto con Arthur, l'abbiamo visto con tantissimi giocatori che sembravano aver fatto cose ottime, che facevano la differenza prima, poi una volta in maglia Juventus, insomma, hanno un po' morso il freddo. C'è stata un po' una difficoltà di questo punto di vista. Quindi io un discorso con Dusan Vlahovic lo andrei a intavolare per cercare anche di vedere se ci sono dei punti di contatto, punti comuni sul poter proseguire insieme, sul poter allungare il contratto, sul poter spalmare questo ingaggio monster in questo momento con bonus alla firma che è stato spalmato negli ultimi anni di contratto, una sorta di bonus fedeltà, lo abbiamo già definito in tanti modi nelle ultime settimane, però è un ragionamento che in questo momento se la Juventus, fossi la Juventus farei, anche perché lo stesso Spalletti inconsciamente però con i fatti ti ha confermato la centralità di Vlahovic nel progetto Juventus. E quando ha dovuto fare a meno di lui, per una scelta tecnica, per una problematica fisica, per altri motivi, la Juve secondo me ha fatto fatica. La partita contro il Bodo è emblematica, perché nel primo tempo in cui hai fatto una scelta e sei andato anche per questioni fisiche, e ne parleremo più tardi, di un Vlahovic non al 100%, sei andato su Openda, le risposte sono state quelle, nel primo tempo soprattutto, sono state decisamente negative. Poi qualcosa è cambiato, l'ingresso di Ildiz, una squadra che si è responsabilizzata, si è scrollata di dosso un po' la tensione e la paura. Nel secondo tempo abbiamo visto tanto di più, tanto meglio, tanti tiri provati, tanti tiri in porta e soprattutto un gol di David e un gol di Jonathan David e di Openda, che hanno ridato sicuramente stimoli a due giocatori che in quel momento li stavano cercando fortemente e probabilmente anche fiducia, sì. Però credo che con un giocatore come Vlahovic, soprattutto al primo minuto, sarebbe stata una partita diversa. È chiaro che nel collettivo di una squadra in difficoltà, in affanno, come è stata la Juventus nel primo tempo, avrebbe faticato anche Vlahovic. Ma se non altro, in qualche situazione, secondo me, avrebbe potuto un po' trascinare, un po' metterci anche del suo, della sua esperienza, della sua personalità, anche nel primo tempo tra i peggiori della Juventus nelle ultime settimane, per provare a fare qualcosa di più e meglio. Poi nel secondo tempo, quando la squadra sale, cresce, ci credi di più, quando il Diz crea, quando il Diz ti dà la sensazione di diventare pericoloso insieme alla squadra, allora lì è tutto facile. Segna David appena entrato, segna Openda su ribattuta, ti segna McKennie di testa. Quando le cose vanno in un certo verso e quando l'inerzia della partita cambia, allora lì che tu abbia Vlahovic o Pendà secondo me fa poca differenza. La differenza te la faceva eventualmente l'attaccante come Vlahovic nel primo tempo. Ecco, sono quelle partite in cui magari fai fatica, in cui devi sgomitare, in cui occasioni non hai tante. Allora lì ci vuole il giocatore col killer instinct, perché se il primo tempo della partita fosse durato per altri 2, 3, 4 tempi, la Juventus non avrebbe mai segnato. Con Vlahovic, secondo me, ti bastava veramente una minima occasione e quantomeno un tentativo lo facevi, un tentativo concreto. Poi non sempre segna, abbiamo visto anche dei gol sbagliati che in maniera grossolana da Vlahovic in questo momento, anche a tu per tu col portiere. Però tra i tre attaccanti io considero questi tre, poi non voglio fare un ragionamento allargato sui Diz e altri, ragiono sui tre che possono giocare centravanti, che sono questi tre. Tra i tre comunque è lui che mi dà più garanzie, e comunque lui che metto nella partita secca dentro fuori in cui mi sto giocando la vita, io metto Dusan Vlahovic. E fa lo stesso Spalletti, e ha fatto lo stesso Tudor, e ha fatto lo stesso Thiago Motta. Quindi un motivo secondo me ci sarà, a prescindere dai numeri, dalle medie gol, dalle difficoltà, dal fatto che anche lui spesso e volentieri gli è capitato e capiterà ancora di sbagliare davanti alla porta. Però tra i tre in questo momento è quello più avanti, è quello che mi dà più garanzie, è quello che se sta bene io non tolgo dal campo. E magari lo tolgo sì gli ultimi 10 minuti, però avete capito cosa intendo. Il titolare fisso in questa Juve è Vlahovic. Non è semplice in questo momento riadattare anche mentalmente la squadra, riabituarsi a una squadra diversa con un attacco diverso a partire da giugno. Se dovessero cambiare le cose, se andrà via Vlahovic, io in questo momento una Juve con Openda e David e basta lì davanti, non lo so, non mi convince al 100% totalmente. Poi magari mi sbaglierò, poi si rilanceranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi torneranno a essere determinanti come lo sono stati negli ultimi anni precedenti alla Juventus. Non sto dicendo che sono dei giocatori scarsi, anzi, però sulla falsa riga dei tanti giocatori che arrivavano dannate interessanti, importanti, che hanno trovato difficoltà alla Juventus, ecco, non vorrei che questo, tra virgolette, processo toccasse anche a Jonathan David o Openda. Perché nei primi mesi mi sembra che i punti di contatto siano tanti. Magari non in maniera così netta come Cobb Miners e neanche come Douglas Luiz, però abbiamo visto le grandi difficoltà di tanti giocatori di affermarsi alla Juventus e soprattutto di replicare delle prestazioni che negli anni precedenti facevano abbastanza tranquillamente. Lo stesso Jonathan David, secondo me, lo stesso Openda non si aspettavano di giocare poco e di segnare così poco in maglia Juve. Certo, sapevano che arrivavi in un club di un certo livello, sapevano che la maglia pesa, sapevano che la concorrenza c'è, che Dusan Vlahovic è un passo avanti, però probabilmente si sarebbero aspettati di giocarsi le loro chance un pochino di più, un pochino meglio, e probabilmente a segnare di più. Se andate a guardare lo score di Jonathan David, è nettamente in ritardo. Quello di Openda, un gol, mi sembra, è vero, ho giocato poco, però sono numeri che potrebbero appartenere a un centrocampista, ecco, non sicuramente a un attaccante. Quindi le riflessioni sull'attacco secondo me vanno fatte, e io inizierei a farle adesso, sull'eredità di Dusan Vlahovic, che secondo me in questo momento è limitante e limitata. Dire va bene, ci sono Openda, Jonathan David, sì, ma per quello che hanno fatto adesso io ho dei dubbi che possano sostenere entrambi il peso di un'assenza di Dusan Vlahovic. Questo è il mio dubbio. Poi magari mi sbaglio, poi magari mi faranno ricredere, e lo spero, me lo auguro. Poi magari Vlahovic rimarrà, quindi ora stiamo facendo dei ragionamenti chiaramente un pochino più ipotetici e di ampio respiro, che prescindono un attimo dall'attualità di Champions e dal Cagliari. Però secondo me è giusto farlo in questo momento, perché siamo al 27 novembre, sappiamo che i giocatori svincolati a giugno, da gennaio volendo si possono accordare con nuovi club, quindi un mese e mezzo, un mese e qualcosa, anche meno di un mese e pochi giorni, ed eventualmente Vlahovic sarebbe e sarà poi libero di trovare un accordo con un nuovo club. È vero che la Juventus ha tecnicamente 6 mesi fino a giugno per trovare un'eventuale novità, un eventuale erede. Ecco, io non vorrei che oggi come oggi, visto che 2 investimenti là davanti sono stati fatti, soldi sono stati spesi, si considerino, ma sì, va via Vlahovic, tanto l'avevo messo in preventivo, poteva andare via anche subito, scorsa estate, se andrà via la prossima comunque avranno un anno di apprendistato, tra virgolette, in più Openda, Jonathan David, i sostituti sono loro. Ecco, io vorrei che si facesse un discorso un pochino diverso in casa Juve. probabilmente anche andando a giudicare poi Jonathan David e Openda, e se uno dei due non sarà ritenuto all'altezza, magari prenderei provvedimenti anche a livello di mercato, considerando che secondo me il peso di un giocatore come Vlahovic al momento io non lo distribuirei su Jonathan David o Openda, ma farei dei ragionamenti ulteriori, cioè mi serve un centravanti diverso, mi serve un centravanti di peso che mi garantisca 20 gol. Al momento né Openda né Jonathan David me li garantiscono, quindi apro gli occhi e mi guardo intorno sul mercato, banalmente. E per giugno magari faccio uno sforzo in questo senso. Io non so se questa sarà la priorità, la strategia di mercato della Juventus, anche perché le priorità in questo momento probabilmente sono altre, e mi riferisco al centrocampo. Però è un piccolo allarme che lanciamo a fine novembre in prospettiva, ragionando su un eventuale addio di Vlahovic. Poi bisogna capire anche quale sarà eventualmente l'idea di Dusan Vlahovic, se effettivamente andrà via, se magari invece ci sono i presupposti per ritrovarsi, venirsi incontro e fare dei ragionamenti diversi. Il fatto che non ci siano state grandissime offerte la scorsa estate può anche aver spinto il giocatore a cambiare prospettive, a dire: beh, io mi aspettavo di andare via, mi aspettavo che a parametro zero mi arrivassero fior di offerte. Le offerte la scorsa estate, che non ero parametro zero, non mi sono arrivate. Vediamo questa, però, se non dovesse arrivare un tentativo sul rinnovo, magari spalmare, ma comunque rinnovare il contratto con la Juventus si può fare. Non vorrei, e qua chiudo il discorso di Dusan Vlahovic, che la Juventus si riducesse a un piano B. Ecco, questo non va bene a prescindere per nessun giocatore, ma neanche per Dusan Vlahovic. Dire: mi guardo intorno, provo a vedere, se nessuno mi prende, se nessuno mi vuole, allora rimango alla Juve. Piano B, Juve, no. Storicamente non può essere considerata la Juventus un piano B per nessuno, che tu sia Zidane, che tu sia Cristiano Ronaldo, men che meno che tu sia Dusan Vlahovic. Ecco, questa è la mia idea, e quindi sono curioso di vedere come si svilupperà poi il futuro di Dusan Vlahovic, le dinamiche interne alla Juventus, e queste magari non le sappiamo, magari si stanno già parlando in queste ore, qualcosa evidentemente dovrebbe filtrare in teoria, però sono curioso di capire come si svilupperanno questi dialoghi, queste dinamiche, se ci saranno, e se eventualmente cambierà qualcosa nel futuro di Dusan Vlahovic. Al momento mi sembra in direzione addio, però come sappiamo nel calcio, finché le cose non sono certificate, timbrate e vidimate la società, c'è sempre un piccolo margine. Questo margine magari potrebbe crescere per una serie di cose e di situazioni e di volontà e di tanti altri fattori che al momento magari ne conosciamo totalmente, ne padroneggiamo. Quindi aspettiamo e vediamo, muoviamoci sulla base dei segnali che abbiamo, delle sensazioni che abbiamo, anche di quello che ci arriva dalla Continassa, dall'entourage del giocatore, eccetera eccetera. Fino adesso, io ve lo dico, dall'entourage del giocatore si è andati dritti per dritti, con zero margini di un eventuale rinnovo e di un dialogo da riaprire con la dirigenza. Questo è. Poi magari, come detto, le cose cambiano, sono arrivati anche dei nuovi dirigenti, probabilmente ne arriveranno ancora, ne arriverà sicuramente un altro, però ecco, è una fase anche di cambiamento in seno alla Juventus, in seno alla dirigenza, quindi queste novità, questi nuovi volti che si affacciano ai piani alti della Juventus potrebbero magari in qualche modo cambiare sia le dinamiche interne con i giocatori e magari anche la volontà di un giocatore che fino a due mesi fa, tre mesi fa era sicuro di andare via e al momento magari potrebbe rivedere le sue decisioni, le sue volontà sulla base di tante dinamiche che al momento non conosciamo. Dicevamo, e apriamo e continuiamo a parlare di Vlahovic, chiuderei un attimo la parentesi mercato, non so se avete dei dubbi, delle riflessioni a riguardo, aprendo quella sull'attualità, perché un leggero risentimento durante la rifinitura di Bodo, forse anche per colpa del clima, magari anche per colpa del campo sintetico, questo non lo sappiamo, o magari era destino, non si può sempre ascrivere una problematica a una casualità diretta, cioè magari poi doveva andare così e se lo avrebbe accusato quello stesso problema anche in Arabia Saudita, non lo sappiamo. Però ecco, è un Dusan Vlahovic che rimane in dubbio per il Cagliari, da capire nei prossimi giorni come procederà, non c'è tanto tempo perché oggi siamo giovedì, domani è venerdì, si gioca sabato sera, quindi capite bene che non ci sono tante ore eventualmente per recuperare, non c'è neanche tutta questa necessità impellente perché là davanti, insomma, giocatori ce ne sono, alternative non mancano, È chiaro che Spalletti da una parte non vuole correre rischi, dall'altra sa che c'è una Juve con una Juve senza Vlahovic, così come c'è una Juve con e senza Bremer. Bremer che riprenderà dalla prossima settimana, ce lo auguriamo, e io veramente gli auguro di cuore il meglio. Riprenderà, come dicevamo, ad allenarsi in gruppo, e questa è un'altra ottima notizia, ottima, ottima notizia, perché al momento secondo me è l'unico giocatore di alto livello e di un altro livello rispetto al collettivo, al gruppo, a tutti, è Bremer. Vlahovic anche a sprazzi, però Bremer sempre, chiaramente sempre, quando torna al 100%, al momento non lo è e probabilmente non lo sarà neanche nelle prime partite, ci vorrà un po' di tempo, lungo infortunio, poi rientrato, poi ha avuto un altro infortunio, non lunghissimo però fastidioso, sono quelli che ti bloccano tra virgolette il ritmo quando tu hai bisogno di acquisirlo questo ritmo, no? Ti fermano sul più bello quando tu hai fame di campo, hai voglia di ritrovare minutaggio, continuità, hai bisogno di continuità e ti fermi. E quindi capisco benissimo, ci vorrà un po' di tempo per ritrovare il miglior Bremer, ma già avere un Bremer al 70% in campo per me la differenza la fa, soprattutto in questo momento in cui c'hai un Gatti fuori per l'influenza, insomma una difesa che ha cambiato un po' protagonisti con un Kobbeiners che si è riassestato lì a sinistra. Curioso di capire poi come andrà a disegnare Spalletti, se il rilancio di Bremer dal primo minuto toglierà spazio eventualmente a Kelly o eventualmente a Kobbeiners o cambierà qualcosa. Al momento per me Kalulu lì sul centrodestra non lo toccherei, Bremer quando torna è al 100% non si può togliere, Balottaggio rimane lì a sinistra e ci sono diverse maglie, c'è anche Rugani volendo Gatti, ci sono soprattutto Kobbeiners, Kelly. Capite bene che ci sono quattro difensori centrali per una maglia, se giochi a tre. Ecco che potrebbe essere il caso, evidentemente, poi col rientro di Bremer, senza mettere troppa carne al fuoco e senza troppe pressioni, poi di valutare un ritorno o una virata decisa sulla difesa 4. Ma questo è un discorso che ci teniamo lì e ci porteremo avanti gradualmente con il passare delle settimane, quando poi lo riterrà opportuno Spalletti, che ha capito che qualcosa deve cambiare ma non può fare tutto subito, allora eventualmente poi faremo dei ragionamenti mirati sulla difesa 4 e in quel caso la concorrenza per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale si farà ancora più serrata, perché poi le maglie sono due a meno che tu non voglia giocare con Kalulu terzino destro, ma questo è un discorso che secondo me affronteremo più avanti. Ecco, un Kobbeiners terzino sinistro non me lo vedo evidentemente, quindi magari lì cambierà qualcosa anche con un Kobbeiners che potrebbe tornare a centrocampo, ma non anticipiamo troppo i tempi, aspettiamo e vediamo cosa ne dirà Spalletti e gradualmente poi nel corso delle settimane sarà lui stesso secondo me a un certo punto ad avvisarci: ragazzi, i tempi sono maturi per la difesa 4, la proviamo questa settimana e poi eventualmente prossima partita la vedremo. Prossima partita sabato alle ore 18 contro il Cagliari, se non dovesse cambiare il sistema di gioco con la difesa 3 tornerà Di Gregorio in porta, che si riprenderà il posto dopo l'exploit di Perin in Champions League. Dovrebbe rientrare Gatti, anche perché per lui era l'influenza di pochi giorni, quindi nulla di grave, con Kalulu sul centrodestra e io rimetterei Kobbeiners sul centrosinistra. Bremer non ancora, come dicevamo, riprenderà prossima settimana in gruppo. Poi qualche dubbio a centrocampo, perché lì abbiamo visto molte rotazioni, molti giocatori anche che sono stati spesi fuori ruolo, come McKennie. Sull'esterno dovrebbero giocare Cambiaso e un Kostic rilanciato. In mezzo Locatelli, probabilmente Thuram rientrerà dal primo minuto, rientrerà anche molto probabilmente Yıldız da titolare, e questo è una scelta che ti fa la differenza, Yıldız in panchina e Yıldız titolare, con davanti vediamo se recupera Vlahovic, io al momento non lo darei titolare, magari potrebbe toccare a Jonathan David, alternandosi con Openda in questi giorni di reggenza senza Dusan Vlahovic.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
L'ora della vecchia signora.
Ben ritrovati, 14.35 in diretta nell'ora della vecchia signora. Io vecchio non proprio, signora non proprio, però ci atteniamo al protocollo. E chiaramente il nome è quello, lo sapete benissimo. Scherzi a parte, tra poco facciamo il punto anche sul Cagliari, perché c'è qualche assenza. C'è qualche dubbio di formazione, ma ci racconterà tutto meglio il nostro collega che si occupa quotidianamente di questioni di Cagliari e col quale ci confronteremo nei prossimi minuti, perché un occhio agli avversari secondo me è sempre utile darlo. Buon pomeriggio, domanda, McKennie ha le valigie sul letto, saluti dalla Germania. Allora io non so se sono sul letto nell'armadio, non so se sono pronte o da fare, però è stato un giocatore che per anni è stato tacciato di essere, insomma, col biglietto aereo in mano, poi sempre un giocatore che si è ritagliato il suo spazio, è stato addirittura a volte determinante, e sono anni che qui alla Juventus non è mai un titolare, ma è sempre un giocatore di cui poi alla fine un allenatore non può fare a meno, anche per una questione di jolly, può giocare in diversi ruoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite di puntata, Francesco Caruso da Cagliari, che ci racconta un po' l'attualità dei prossimi avversari della Juventus. Ciao Francesco del Messaggero, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, buonasera a tutti.
È un piacere averti qua. Senti, qualche assenza, qualche dubbio di formazione, ci racconti un po' in che momento si trova il Cagliari e che partita ti aspetti sabato pomeriggio qui allo stadio?
Vabbè, a parte gli infortunati di lungo corso come Belotti, sì, che sicuramente
non
è
ci
mancato,
sarà, certo,
dal momento in cui diciamo che la squadra con Belotti in campo era un Cagliari, senza Belotti ha dovuto adattarsi anche ai nuovi giocatori che sono arrivati, come appunto il Borrelli, che domenica scorsa ha segnato una doppietta, però logicamente il peso offensivo del Cagliari ne ha pagato nettamente le conseguenze. A parte lui, potrebbe esserci l'assenza di Mina in difesa, perché ha subito una contusione in allenamento e quindi è in dubbio. Mentre è pienamente recuperato il capitano De Jola, e questo sicuramente è un innesto importante a centrocampo, visto anche il carisma del giocatore. Dalla partita di sabato mi aspetto un Cagliari che giocherà come tutte le grandi, come contro tutte le grandi di rimessa. È un Cagliari che quando affronta le grandi riesce a esprimersi al meglio, proprio perché quando si trova a dover impostare il gioco, soprattutto con le altre piccole, tra virgolette, in casa, si trova in difficoltà, mentre con le grandi, come è successo anche a Napoli, riesce a esprimersi forse ancora meglio delle partite in casa con le squadre dello stesso livello. Quindi mi aspetto una partita di difesa e quando potrà cercherà di colpire in contropiede, soprattutto con Esposito e con lo stesso Borrelli.
Esatto. Reduce da un'ottima prestazione nell'ultima partita, se non erro poi il Cagliari affronterà il Napoli in Coppa Italia agli ottavi. Ti aspetti un po' di turnover? Io non credo contro la Juventus, più forse contro il Napoli e il Maradona.
Esattamente. Esattamente il contrario, immagino che ci sarà la formazione titolare, o almeno per quanto possa essere titolare, vista la prova di assenza di Mina. E in Coppa Italia non dico massiccio turnover, ma sicuramente molti giocatori rimarranno fuori, perché logicamente il percorso in campionato è più importante di quello in Coppa Italia, anche perché arrivare fino a quello in Coppa Italia non è certo l'obiettivo stagionale del Cagliari. No, niente, volevo aggiungere appunto che stavi dicendo che Borrelli e Esposito sono in ottima forma. Uno è stato autore di una doppietta nella gara col Genoa, Esposito ha segnato il gol del momentaneo 2-2, quindi sono in ottima forma.
Stanno bene là davanti, e in assenza di Belotti gli facciamo un grande in bocca al lupo, insomma, brutto infortunio alla sua età poi non è così banale, quindi speriamo di vederlo in campo in futuro. Parlavi di obiettivi, l'obiettivo in campionato del Cagliari un po' a metà classifica, mi pare 14esima posizione sotto l'Atalanta. Può essere l'Europa, o secondo te è ancora prematuro oggi ragionare sull'Europa?
Allora, già quando c'era appunto il Gallo Belotti in campo, parlare di Europa era forse un po' troppo per la rosa a disposizione del Cagliari. Sicuramente ci si aspettava, rispetto alle passate stagioni, un campionato più tranquillo, una posizione di media classifica senza patemi. Indubbiamente dopo quell'infortunio la squadra ha inanellato qualche risultato negativo e ora si trova a ridosso della zona salvezza. che penso che, tenendo conto della rosa a disposizione e degli infortuni, sia rispecchi più o meno il valore della squadra.
Sì, effettivamente sì. Chiedo anche, tu che lo conosci, che hai avuto, che hai modo di viverlo nella quotidianità, nella settimana, nelle vigilie, Pisacane, di cui non si parla tantissimo, però è un allenatore che ha fatto vedere delle cose interessanti.
Allora, Pisacane già in primavera, appunto, si era distinto con la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso. È un allenatore che punta molto sull'aspetto motivazionale e psicologico. Mm-hmm. E per questo è stato chiamato anche in prima squadra, perché essendo una figura molto importante all'interno del Cagliari, già quando era calciatore, è una persona che ha scelto di sposare Cagliari. Non dico a vita, ma quasi, nel senso che ha deciso di stabilizzarsi qui con la famiglia. Mm-hmm. E quindi indubbiamente sia all'interno dello spogliatoio che nella tifoseria ha un grosso peso, una grossa importanza. E avere un carisma all'interno di una squadra al giorno d'oggi ha un peso determinante, mm-hmm. forse anche più degli schemi. Quindi sicuramente Pisacane a Cagliari può dare qualcosa in più, che è legato al rispetto di cui gode all'interno dell'ambiente e dello spogliatoio. Da un punto di vista tattico non ha portato grandissime novità, mm-hmm. e grandissime idee. È uno che sicuramente si fa rispettare, perché un paio di settimane fa due giocatori molto importanti, ossia Luperto e Mina, sono stati tenuti fuori, mm-hmm. e lui ha puntato su un giocatore inesperto per il nostro campionato, all'esordio, come Zepedro.
Sì.
Portando anche diverse critiche, ma proprio perché lui crede nelle sue idee, le porta avanti, e in quel momento vedeva meglio Zepedro in difesa piuttosto che giocatori esperti come Lupert, appunto, mm-hmm. e Mina.
Sì.
Quindi sicuramente è un allenatore di polso.
Di polso, che è decisionista, diciamo. Zepedro, tra l'altro, infortunato, non ci sarà.
Esatto.
Prima di salutarti, Francesco, e ringraziarti ovviamente del tuo intervento, per averci illustrato un pochino il momento del Cagliari, un accenno su Palestra, un giocatore di cui si parla tanto, un giocatore di grande prospettiva. Tu come lo vedi e quale pensi che possa essere il suo futuro a Cagliari o magari altrove?
Allora, il suo futuro a Cagliari è già segnato, nel senso che è un prestito secco,
esatto.
quindi probabilmente la prossima estate tornerà all'Atalanta,
sì.
e probabilmente ci sarà solo di passaggio, perché ci si parla già di grandissime squadre stanno scatenando quasi un'asta per averlo. L'ultima è il Como, che a quanto pare lo vorrebbe già da gennaio, mm-hmm. cosa che non credo sia fattibile, anche perché indubbiamente Palestra ha un peso anche nel Cagliari. Il Cagliari si era privato di Zortea, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, mm-hmm. puntando molto su Palestra come il suo sostituto.
Sì.
E la scelta è andata al di là delle più rosee aspettative, perché Palestra ha mostrato doti tecniche, atletiche veramente fuori dal comune.
Sì.
È un ottimo giocatore, un ottimo prospetto. Non vorrei sbilanciarmi troppo in mm-hmm. paragoni, però ricorda molto il primo Zambrotta.
Insomma,
un esterno a tutta fascia, molto tecnico e molto e con ottime doti atletiche.
E qui ce lo ricordiamo molto bene, Zambrotta, che tra l'altro si è operato da poco,
esatto.
un grande in bocca al lupo anche lui alle gambe, che ha avuto un'operazione.
Se non sbaglio, alle ginocchia.
Esattamente, per tra virgolette raddrizzarle, passatemi il termine poco medico, ma un po' efficace e concreto.
Esatto.
Quindi un grande in bocca al lupo anche a Zambrotta,
un grande
in bocca al lupo anche a Andrea Belotti, e un grande ringraziamento a Francesco Caruso per aver trascorso questi minuti insieme a noi. Grazie, Francesco,
è stato
un piacere.
Grazie, buona serata.
Ciao, Francesco Caruso, ai nostri microfoni del Messaggero. Il punto sul Cagliari, con chi vive il Cagliari quotidianamente, ci ha raccontato un pochino anche dietro le quinte. Attenzione anche a Jerry Mina, perché insomma lo conosciamo molto bene, difensore, possiamo definirlo arcigno? Definiamolo arcigno, ok, che in questo momento è tra virgolette tra i titolari, però ci ha raccontato Francesco una botta, una contusione, nulla di grave per carità, però potrebbe essere abbastanza per tenerlo fuori dalla sfida contro la Juventus. Non lo so, vedremo, capiremo, sentiremo anche le parole dell'allenatore, cercheremo di intuire dalle sue parole se ci sarà o no Jerry Mina, che insomma sposta un pochino negli equilibri della difesa di un Cagliari. E abbiamo parlato anche di Pisacane, un allenatore, ecco, magari dal punto di vista tattico che non ha fatto grossi stravolgimenti rispetto al passato, però si è portato quel credito nei confronti della società rossoblù di cui gode da anni, e insomma un allenatore di polso, decisionista, che sa farsi valere, ecco, nell'ambiente Cagliari, non soltanto in virtù evidentemente del suo trascorso, ma anche della sua autorevolezza acquisita sul campo. Vi leggo anche molto velocemente la probabile formazione del Cagliari: 4-3-1-2. Ribadiamo, dubbio Mina, al momento lo possiamo dare in campo, però attenzione a questa contusione, se non dovesse giocare ci sarà un'alternativa con Luperto, che dovrebbe giocare insieme proprio a lui al centro della difesa, con Zappa e Palestra inamovibile sulla sinistra. Poi a dopo Prati e Foloruncio, Gaetano trequartista alle spalle di Esposito, Borelli in rampa di lancio, ecco, speriamo non troppo dopo le prestazioni e soprattutto i gol nell'ultima partita. Dicevamo, anche per chiudere il discorso Cagliari, 14esima, se non vado errato, sì, controllo adesso, 14esima posizione, 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in campionato, 11 punti, proprio come il Parma. Insomma, quasi a metà classifica, un po' meno di metà classifica, lontano dall'Europa. Insomma, era un obiettivo un po', come si può definire, un po' utopistico, l'Europa per questo Cagliari, e soprattutto ci diceva Francesco, anche prima con Belotti era già un obiettivo utopistico, ora come ora molto molto lontano. È un Cagliari che deve guardarsi più che altro da chi c'è dietro. Al momento la zona retrocessione dista 3 punti, e quindi un occhio alle spalle, provando a fare meglio e di più in attacco. I vostri messaggi, torniamo sull'attualità juventina dopo la parentesi sul Cagliari, ragionando di Vlahovic, del futuro ma del presente della Juventus. È proprio sul presente, torna da Torita Vlahovic, perché chissà se ci sarà lui come Gerry Mina. Due dubbi, ecco, sarebbe stato un bel duello, l'abbiamo già visto nel recente passato, il duello uno contro uno Gerry Mina Vlahovic, molto fisico, di potenza. Chissà se ci saranno tutti e due, se mancheranno tutti e due o uno soltanto, lo capiremo soltanto vivendo, ma ascoltando anche le parole di domani in conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ciao a tutti, bisognerà fare attenzione a essere gentili di Gerry Mina. Saluti da Alberto, mio omonimo, saluto, come detto, vediamo se ci sarà o no. Mi ero quasi illuso, anzi continuo a sperare nel rinnovo di Vlahovic per la prossima stagione, ma non a 12 milioni. No ragazzi, se dovesse arrivare un rinnovo in casa Juve, io credo che sarebbe decisamente inferiore ai 12 milioni. Come sappiamo, la parte fissa erano 8, bonus alla firma che sono stati diluiti negli ultimi anni, una specie di bonus fedeltà che ha portato poi lo stipendio a crescere negli ultimi anni fino ad arrivare a un bonus cospicuo di 4 milioni l'ultimo anno, una specie di incentivo al non esodo, no? Rimani qua e l'ultimo anno ti becchi 4 milioni. Questa è stata una scelta strategica che secondo me non si è rivelata molto felice. Al netto di tutto questo, se dovesse essere rinnovato il contratto, ecco, sicuramente non si può spendere questa cifra, ma anche non è neanche considerata, siccome si parla di 4 milioni di bonus. Quindi evidentemente nel caso sarà fatta un'offerta compatibile e in linea anche con le esigenze del club. La tua introduzione perfetta non mi rende ottimista. E lo so, purtroppo noi cerchiamo di analizzare i fatti, cercando di essere più neutri possibile, nel senso darvi i fatti, poi l'opinione è giusta che ve la facciate voi, e se volete condividerla con noi siamo contenti, però noi cerchiamo di attenerci ai fatti, interpretarli possiamo farlo, ma siete anche soprattutto voi che dovete darci una mano in questo senso. Programmare la nuova stagione con i due nuovi acquisti, ma per il momento Terry non è tanto dell'idea. Buon pomeriggio Alberto, un abbraccio a te. Allora, anche dei vocali da ascoltare con Manuel arrivano, li ascoltiamo subito, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, Alessandro.
Buongiorno, ciao.
Per quanto riguarda Bremer, se vogliamo rifare il solito errore,
sì,
lo consideriamo già uno arruolato.
E no,
la prossima settimana
no,
entra.
Grazie.
Per
no.
Me dovrebbe arrivare anno nuovo senza giocare, perché comunque sia se ricade, cioè già è molto dura così, ma se ha una ricaduta l'abbiamo perso, quindi secondo me è da andare molto molto molto, tanto a noi non cambia niente. Per quello che devi raggiungere lo puoi fare anche senza Bremer. Se mantieni, inizi a prendere un discreto passo e a gennaio ti ritrovi un Bremer veramente
come si deve,
e allora ti può fare la differenza. Te hai bisogno che lui a gennaio sia integro.
Allora, sono d'accordo su questo. Tu hai bisogno del miglior Bremer a gennaio. Però attenzione, bisogna anche poi inserirlo, cioè per fare in modo che a gennaio sia in condizione, nelle migliori condizioni, occorre che comunque prenda continuità, fiducia e inizi a mettere la gamba, a non sentire più male, a giocare tanto, magari non da subito, però giocare anche partite ravvicinate, cosa che in questo momento non ha ancora. Serve equilibrio nel gestire il rientro senza sovraccaricare da una parte, però facendogli prendere ritmo dall'altra. Non è semplice, e bisogna studiare le cose, lo farà lo staff medico insieme a Spalletti, immagino e credo, cercando di farlo giocare abbastanza per fargli prendere confidenza, di nuovo confidenza, ma non troppo per evitare sovraccarichi. Un po' come è stato gestito, se vi ricordate, quando è rientrato al Mondiale Pre-Club. Lì molto poco, prima 10 minuti, un quarto d'ora, poi un tempo. Ecco, io mi immagino un rientro sulla falsariga di quello del Mondiale Pre-Club per Bremer, che va utilizzato col contagoccio, perché l'importanza sua all'interno della Juventus è dominante. Quindi farlo giocare sì, non troppo, però l'obiettivo, sono d'accordo con te, che deve essere quello di averlo al top a gennaio. E quindi bisogna iniziare a lavorare oggi per fare in modo che il 3 gennaio Gleison Bremer sia un giocatore titolare, in forma e nelle migliori condizioni possibili per fare la differenza. Perché poi è uno di quelli che la differenza te la fa, e come. In generale nella squadra, anche a livello di leadership, di personalità, ma te la fa soprattutto in difesa. Cioè avere un Bremer al top, per me, ti sposta veramente gli equilibri della difesa, che sia 3 a 4 cambia poco. È l'unico in questo momento in difesa che secondo me ti fa veramente così tanto la differenza. Continuiamo con i vostri messaggi. Ciao ragazzi, mi piace questa parentesi mercato. Secondo me nei prossimi mercati tra gennaio e giugno la Juve avrebbe bisogno di un playmaker, un tuttocampista che ci permetta di mettere McKennie in panchina, un vice Yildiz, un terzino al posto di João Mario. Ragazzi, al momento, scusa se Gabriele ti apro una parentesi nel messaggio, João Mario al momento bocciato. Io João Mario al momento non so se rimane e quanto rimane, perché ad oggi è un giocatore che secondo me non è ancora entrato nei meccanismi Juve. Poi magari ci entra, al momento no. Continuo il messaggio. Per me Vlahovic, se si riesce a rinnovare bene, altrimenti darei fiducia a Openda e David. Come non bastano, rinnoverei McKennie, ma come 12° uomo, e non rinnoverei Kostic. Infine, confermerei anche Azic e Miretti. Gabriele, hai fatto un po' il punto totale dei conferme, dei dubbi, e in generale sul mercato sono d'accordo un po' con tutto, sicuramente con Azic e Miretti, anche con Kostic. McKennie anch'io lo rinnoverei, perché alla fine, se tutti lo fanno giocare, alla fine un motivo ci sarà, quindi sono d'accordo anche su questo. Sono dubbioso su Openda e David, siccome oggi il peso di un addio di Vlahovic non lo reggono loro due, né uno né l'altro, ma neanche insieme. Quindi io farei dei ragionamenti che vadano oltre ora come ora, poi magari tra un mese, due mesi, tre mesi le cose cambiano. E su João Mario ti ho già detto come la penso. Su quello che serve un playmaker, sì, a meno che Spalletti non voglia espressamente un playmaker, a meno che Spalletti non decida di giocare col 4-3-3 e dica no, ma io un playmaker ce l'ho, si chiama Miretti. A meno che dica, ma io voglio rilanciare Locatelli in quel ruolo centrale nei tre centrocampisti. Ecco, queste sono tutte supposizioni che sto facendo io, ma sono tutti discorsi, dialoghi che deve fare Luciano Spalletti con la società, in modo da presentarci poi a gennaio con le idee chiare. Serve questo, serve quello, prendiamo quello, prendiamo quello. Non prendere tanto per prendere, soprattutto giocatori che arrivano devono essere giocatori, chi arriva soprattutto a gennaio, se arriverà qualcuno, devono essere giocatori pronti via subito. Non aspettiamo, vediamo, da inserire, ambientarsi. Serve uno pronti via subito. Per quanto riguarda, e chiudo il discorso mercato, sostituzione di Vlahovic, per me Openda e Jonathan David non bastano, quindi andrei sul mercato, ma a giugno, a gennaio no. Perché a gennaio la storia ci ha insegnato che gli attaccanti che si muovono sono attaccanti che non ti fanno la differenza. Spesso ci mettono fino a giugno a ambientarsi, allora tanto vale poi fare un ragionamento diverso a giugno ragionando su un profilo. Questa è la mia idea, poi magari non è la vostra. Non è vero che il problema di questa squadra sia la tecnica individuale nel 90% dei giocatori. Mi spiego meglio: nella costruzione di gioco perdiamo quasi sempre la palla dopo il terzo o quarto tocco. Allora, questo è un discorso a cui avevo pensato un po', cioè soprattutto nel primo tempo contro il Bodo era sembrata una squadra impaurita, una squadra confusa, ma anche una squadra tecnicamente povera, povera di tecnica, povera di giocatori che si prendono il pallone, la personalità e le responsabilità. Un Modric, un Pirlo, ma anche un Pjanic, ma anche un Khedira. Ecco, non ci sono questi tipi di giocatori. Chi ti fa gioco in difesa? Cobb Mainz? Non lo so, gli altri no. A centrocampo chi ti fa gioco? E comunque giocavi con Miretti da una parte, eccetera, eccetera. Cioè avresti dovuto sviluppare un pochino meglio le trame nel primo tempo. Semplicistico dire, ah, è entrato il Diz, ti ha fatto la differenza a livello tecnico, bla bla bla. Sì, ma tu non puoi fondare una squadra su un giocatore. A meno che tu non abbia Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, allora sì. Ma se tu hai un giocatore come il Diz, lo devi ritenere centrale, ma non ti puoi basare totalmente su di lui, perché il giorno che è girato storto, il giorno che non c'è, il giorno che è infortunato e squalificato, cosa fai? Ti metti le dita nel naso. Ecco, scusate, così. Ecco, questo è un discorso che farei. Sono d'accordo con te, la Juve dal punto di vista tecnico ha una squadra non di alto livello, con dei picchi che sono il Diz e altri, ma in generale pochi, perché se tu vai a guardare mediamente giocatori come Kostic, giocatori come Locatelli, tecnicamente non sono alti. Noi avevamo Bonucci in difesa che smistava il gioco, diciamo, nella prima porzione di campo. Oggi non ce l'hai e non mi puoi paragonare con Mainz neanche minimamente, non arriva neanche vicino a Bonucci. Avevamo un Pirlo al centrocampo, oggi abbiamo Locatelli, c'è un abisso tra i due. Sono anche proprio due ruoli diversi e due modalità di gestire il ruolo diverse. E là davanti avevamo Dybala, avevamo altri, adesso abbiamo Yıldız, più o meno se la gioca, però l'unico reparto in cui a livello tecnico reggiamo il confronto è là davanti con Yıldız e Dusan Vlahović. In tutti gli altri reparti la Juventus ha perso tecnicamente rispetto agli anni scorsi, rispetto a 10 anni fa, ha perso tecnicamente. Poi non conta solo la tecnica, però se non hai una fonte di gioco in difesa e non hai una fonte vera di gioco a centrocampo, so, e diventa complicato fare in modo che sia Yıldız l'unica luce e fonte di gioco della Juventus. Cioè, questa è la mia riflessione. Le riflessioni vanno fatte sui dirigenti e non sui giocatori, essendo loro espressione della società. Stefano, sì, però è giusto giudicare un po' tutto. Oggi abbiamo parlato quasi soltanto dei giocatori, abbiamo speso anche parole per i dirigenti, però secondo me poi un giocatore che va in campo deve prendersi una porzione di responsabilità che non è il 100%. Però sicuramente ha delle responsabilità un giocatore che va in campo, un giocatore che sbaglia, un giocatore che fa gol, determina o non determina. Quindi è giusto secondo me anche parlare di giocatori. Locatelli non è essenziale e nemmeno utile, ci scrive un altro ascoltatore, essenziale non lo è. Utile secondo me in alcune partite, in alcuni contesti, in alcune situazioni sì, però secondo me va usato al meglio. Alcune volte l'errore è proprio quello di farlo giocare fuori ruolo, chiedere a un giocatore che ha determinate qualità di fare qualcos'altro, qualcosa di più, di fare il regista, di fare il play, di fare la qualità. Locatelli la qualità ne ha un po', ma ne ha fino a un certo punto. Altri, Pjanic, Pirlo, eccetera, eccetera, avevano diverse altre qualità e decisamente più tecnica, quindi non si può sperare di rivedere in Locatelli Pirlo o Pjanic, perché sono dei giocatori completamente diversi e hanno delle caratteristiche nettamente diverse. Poi Locatelli può fare il play, può giocare lì, però con delle caratteristiche ben diverse e ce ne siamo accorti e lo stiamo vedendo. Non abbiamo fatto in tempo a ascoltare tutti i messaggi o a leggerli tutti, però li sentiremo nel corso della giornata, non preoccupatevi. Allora, noi ci salutiamo. Linea ora Frank Leonetti, un saluto a Manuel e tutti quelli che ci hanno fatto compagnia. Appuntamento è rimanere qui Storia di Bianconera fino a questa sera per notizie in tempo reale, aggiornamenti ora dopo ora. Rimanete con noi, un saluto, a presto, ciao.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.